sono ancora lì. Chi siamo per loro?
Siamo noi, vivi.
Come?
È una cosa che mi diceva sempre mio nonno. Conoscete la Macumba? Mio nonno era una specie di stregone a Trinidad. Ci diceva: quando non ci sarà più posto all'inferno, i morti cammineranno sulla terra.
Gente che perde organi stasera a Serial K, 19° episodio. Orrore è umano. Serial K, le serie TV alla radio. Grande omaggio a Romero questa sera e al suo horror filosofico, a Orrore Umano, primo episodio della storia di Serial K senza Giulio Muratori in regia. Grazie a Michele Pompei che è qui con noi e ci sta dando una mano questa sera a portare a casa anche la puntata numero 19 della seconda stagione. Partiamo molto di corsa perché abbiamo un sacco di cose da dire e come sempre una gran banda di zombie che ci insegue.
Primo
qua
fra
fuori
tutti il nostro Carmelo McAllister.
Assolutamente. D'Atlanta. Il genere horror sta vivendo una seconda giovinezza, questo senza dubbio. Saranno stati i vari Walking Dead, i vari simili Walking Dead, sarà stato il tonfo delle crisi delle tigri asiatiche, ma da qualche anno l'horror è tra noi, bello sdoganato, e ogni anno spara fuori titoli a raffica. Nel 2015 e nel 2016 tra l'altro grandi novità e nuovi nomi, sul livello ci sono sicuramente delle cose da dire e le diremo proprio questa sera. Ci sono comunque delle belle sorprese, stasera vi parleremo di titoli di cui abbiamo già accennato, ma ora che abbiamo visto, ora le abbiamo già visti e quindi stasera siamo in fase che cos'è successo dopo qualche mese. Attaccatevi quindi alla radio, ma occhio a non guardarla perché chissà cosa viene fuori, perché come in The Ring, dall'etere più infernale, questa sera Jason, Chucky, Freddy, Pennywise e quella gran gnocca di Carrie, lo sguardo di Satana, vi danno il benvenuto. Orrore è umano e adesso ci andiamo ad ascoltare subito in partenza The Rocky Rebel, Let's Bop. Eccoci, partiamo anche questa sera, quindi diretta da Radio Città del Capo con Serial K, le serie TV alla radio, e partiamo con The Newsroom, le serie nuove, le serie che devono ancora iniziare o quelle che sono appena finite, e partiamo con un titolo che invece appunto deve ancora iniziare. Inizierà il 7 di marzo perché dal mare eterno egli sorge, creando eserciti su ambedue le sponde, mettendo l'uomo contro suo fratello finché gli uomini non esistono più.
È Berlusconi!
Il 7 marzo, tutti pronti, arriva infatti l'Anticristo. A 40 anni dall'esordio, esattamente proprio per celebrarne anche il 40° compleanno, circa una decina tra film e serie almeno 5-6 romanzi, torna il franchise The Omen, tradotto in italiano con Il Presagio. E il primo film con Gregory Peck, un po' attempato, non fu molto amato dai critici. Invece il pubblico lo ha apprezzato moltissimo e da quel momento ogni 8 anni ci troviamo tra le mani un nuovo prodotto del franchise. Prodotta quest'anno da A&E, avrà come protagonista Bradley James, già a suo tempo uno splendido, meraviglioso, indimenticabile Merlin, e invece la bellissima Barbara Hershey, Golden Girl del cinema americano anni 80, donna molto controversa e tra l'altro ex moglie di David Carradine di Kung Fu.
E quindi rispetto.
Grande rispetto. Ebbero tra l'altro una relazione veramente, veramente impegnativa. Per i grandi appassionati la serie, sappiate che prenderà il via dalla fine del primo film del 1976 e quindi ignorerà tutto quello che è stato poi dopo sostanzialmente il franchise di lì a venire,
che non è grave.
La storia in brevissimo
sembra una buona idea.
Esatto, la storia in brevissimo: la famiglia Thorne perde tutto quanto narrato perde il figlio, perdonatemi, durante il parto. Il padre, senza che la madre lo sappia, lo sostituisce con un altro appena nato
e lo prende, che e lo prende in tutti gli ospedali, in tutte le famiglie,
e
no?
Lo prende dalla famiglia Ridge, scusate.
Il problema è che prende un bambino un pochino leggermente problematico, perché è un attimo l'anticristo che si incazza a bestia se qualcuno si mette in mezzo ai suoi piani, ammazza e suicida tutto quello che respira fino a voler dominare il mondo. D'altronde è l'anticristo e questo fa l'anticristo.
Ma chi è, Marino?
Esatto. La serie parte da qui. Se ci mettete in mezzo che l'ha scritta, prodotta e diretta Glenn Mazzara, The Shield, Crash, The Walking Dead, allora magari forse non è male. Previsione la vedremo d'estate quando fa un caldo ovviamente d'inferno. A questo punto partiamo con un altro titolo che è Lucifer, per il quale c'erano veramente tante, tantissime aspettative.
Ma di chi?
No, ce n'erano. Comunque, benvenuti alla Fiera del Già Visto. Uno show che vi farà spegnere finalmente la televisione, vi farà riprendere in mano la carta stampata da annusare e da assaporare, perché è stato già massacrato nel Prière di quest'estate, nel Palio di quest'estate. C'erano davvero, adesso a parte gli scherzi, davvero molte aspettative, visto che era la terza serie di DC Comics che veniva fuori, la terza serie, diciamo, sulla quale si era spinto molto dopo Gotham e Constantine. Il problema è che è la terza serie che DC Comics ha completamente cappellato, perché Gotham ormai si è un pochino oggettivamente per strada, ma ancora un pochino si salva. Invece Constantine ha colpe enormi ed è stata appunto tagliata come il fieno. Interpretato da quel gran poverone di Tom Ellis, perché è un gran poverone, ve lo ricorderete in Rush, Lucifer è un personaggio che proviene dall'universo complessissimo di The Sandman, il gran bel fumetto meraviglioso, geniale di quel mistico personaggio che è Neil Gaiman, che tra l'altro ha già in lavorazione almeno un'altra serie che è American Gods, e che non si capisce perché abbia accettato di fare una cosa di questo genere, se non per problemi evidenti di natura finanziaria.
Ciao Neil, super commercialista, esatto. Sai che l'IRPEF quest'anno ce l'hai un po'.
Stanno per chiamare con Lucifer, esatto. DDC e sei a posto.
Forse proprio per fare American Gods.
Non lo so, guarda. Comunque Tom Capinos, ideatore di Californication,
aiuto,
prende uno dei personaggi più complessi, filosofici e sfaccettati del panorama fumettistico, lo spoglia di ogni profondità possibile e lo ficca assolutamente a caso in una storia che forse aveva già scritto prima, ma con personaggi diversi, ma che forse non era passata. Agita tutto un po' e poi lo vomita in faccia agli entusiasti produttori della Fox, e già ho detto molto, con questa formula. Lucifer Morningstar è Satana, bello fin qua, che però si annoia, prende un periodo sabbatico, apre un locale, sale sulla terra, apre un nightclub e diventa un consulente della polizia, così, giuro. Va bene che tra ore e fumetti non è che si possa troppo stare, diciamo, a fare la punta alle trame, però
alle trame, mamma mia che paura.
Però insomma non c'entra veramente un cazzo con Lucifer, sostanzialmente un po' di avventura, un po' di tensione sessuale fra i due personaggi, lui e quella dell'FBI, che poi era una che si chiama Lauren Germain, faceva Chicago Fire, spruzzati i procedural d'orrore veramente veramente stantio, accento inglese giusto per fare un po' di gentlemanness così a caso, e ad un certo punto Lucifer diventa una caricatura generalista, vuoto, edulcoratissimo, buono soltanto per il marketing. Ora, perché scomodare The Sandman per fare una cosa del genere, se non per i soldi? Evidentemente DC continua a perseguire questo genere di obiettivi, il problema è che raggiunge l'unico risultato, che è quello di far dire agli altri di là sono più bravi.
Un bel po' anche.
È l'unica cosa che
ci
viene.
Ci vuole poco.
È l'unica cosa che viene assolutamente da dire. Quindi voto 5 meno al massimo, perché si vuole bene a Gaiman, che però vorremmo pigliare a ceffoni se prende, se permette di fare cose di questo genere. Terzo titolo della serata di Newsroom, che come abbiamo detto questa sera sarà ricchissima, parliamo di Jekyll and Hyde, ce ne parla Dodi.
È un prodotto ITV, è andato in onda in 10 episodi fra l'ottobre e il dicembre del 2015, ed è la storia ambientata nella Londra degli anni 30 di Robert Jekyll, che è un personaggio frutto della fantasia del creatore Charlie Higson, e che altro non è, ebbene sì, che il nipote del dottor Henry Jekyll, Edward Hyde, protagonista del celebre romanzo di Stevenson, e il nonnino dal patrimonio genetico abbastanza ingombrante, visto che anche la sua progenie ha leggeri problemi di sdoppiamento di personalità, con quel simpatico corredo di eccessi di superomismo e violence.
Ma scusa, è tipo un po' il Supergirl dell'universo di Stevenson.
Sì, è come la suocera di Wolverine di cui ci parlò Giulio, sì. È un po' quelle le parentele celebri. Comunque, la serie ha fatto parlare enormemente di sé già dalla prima puntata, ma non perché fosse particolarmente bella o particolarmente brutta, ma perché l'hanno messa in onda in chiaro la domenica alle 18:30. E con la sua overdose di orrore e appunto di violence ha provocato la bellezza di 459 reclami all'Ofcom.
459, non 460.
Li
ho contati ed esaminati personalmente, erano 459.
Io voglio andare a vivere in Inghilterra comunque. Sì. Alle 18:30 una serie, esatto, del genere sono amico.
Esatto. Sono fantastici, sì, sì.
Cioè, immaginatevi, non so.
Ma che comunque allora alle 18:30 sono già tutti ubriachi. Vabbè,
la domenica, la domenica sono in hangover. Cioè, immaginatevi, non so, un adolescente che fa zapping fra il 90° minuto e per un pugno di libri, sì, vabbè, magari, e si imbatte in uno spaventoso esemplare di uomo cane e in un doppio efferato omicidio, il tutto fra una rissa in un pub e un'altra in un vicolo.
È la mia serie preferita, già adesso.
E, cioè, così ritrovarsi...
Ma infatti è strano che tu non l'abbia vista.
Sta roba, cioè, ti ritrovi il Moggio alle calcagna ed è un attimo, cioè. E con questa falsa partenza, nonostante un più che discreto fandom che ne ha molto apprezzato le atmosfere lugubri e l'attitudine sperimentale fra drama, action, horror e romanzo storico, la serie è stata subito cancellata da ITV, che evidentemente, oltre a non essere troppo soddisfatto degli ascolti, come dire, non ne voleva più sapere di cazzi. E anche Charlie Higson, dopo aver twittato «Ah beh, ci ho provato, è stato strepitoso finché è durato», è stato poi piuttosto drastico sulla mara fine del suo progetto, dichiarando che il trasferimento su un'altra rete è virtualmente impossibile, visto che il cast ha preso altri impegni e i set sono stati smantellati.
Tanti storia, saluti.
Una storia di una tristezza unica. Diamo un 6,5 a Jekyll e Hyde a mai più.
Adesso ci ascoltiamo un altro pezzettino, giusto perché la recensione di Dodi è stata talmente, talmente coinvolgente e veloce che ad un certo punto mi sono distratto, chiedo scusa, e ci ascoltiamo Nick Lowe, Art of the City, e poi dopo ritorniamo immediatamente, ovviamente, con il nostro momento Kevin Bacon.
Kevin Bacon.
Eccoci di nuovo, siamo qui da Serial Killer, Serie TV in radio, in diretta da Radio Città del Capo. Ovviamente ci potete scrivere al 348-7649-289. Gente che si rimbocca le maniche, perché? Perché è arrivato un momento che voi so che avete sempre molto molto apprezzato, è il momento del dibattito. Ovviamente un dibattito che gestirà il nostro regolarissimo, precisissimo Dodi Germano, un dibattito nel quale si parlerà di una serie che ha fatto abbastanza discutere in questa stagione, perché ha avuto tanti premi, è stata molto amata e anche contemporaneamente molto odiata, e abbiamo due dei più grandi fan proprio di queste due componenti, che sono appunto, come sempre, Bebe e Eugenia. American Horror Story, le regole ve le dico molto rapidamente: hanno un minuto e mezzo al massimo a disposizione per difendere o attaccare la serie.
Niente colpi sotto la cintura.
E ovviamente
niente
verrete...
morsi. Posso? I morsi si può.
I morsi sì, eh.
Verrete assolutamente interrotti alla
fine di Avandaroli,
allo scadere del minuto e mezzo. Dodi, a te la parola, gestiscilo con la sua solita classe.
Certamente, sarà fatto. American Horror Story va in onda ormai dal 2011 e è stata creata dalla mente di quei furbacchioni di Ryan Murphy e Brad Falchuk, che tengono compagnia agli spettatori di FX con questa serie antologica, la cui peculiarità, e lo sa anche il gatto, è che ogni stagione ha un assetto a sé stante, variando la trama, l'ambientazione e i protagonisti. Ad oggi sono andate in scena 5 stagioni di storie horror americane, si chiamano Murder House, Asylum, Coven, Freak Show, fino all'ultimo Hotel, che anche grazie al traino della popolarità della coprotagonista Lady Gaga, che pure è stata premiata, e va bene.
Dodi, vai.
Sì.
Vabbè, giudizio di parte.
No, lo so, anche quando ho messo Lady Gaga è premiata nella stessa frase, mi è venuto un po' di...
fremito.
Sì, esatto. Partiamo con il dibattito. La prima domanda è: American Horror Story è davvero un horror? La parola a Bebe.
La mia risposta è ni, nel senso che la serie è un po' un horror nella forma, perché c'è questa enorme accozzaglia di tutto l'immaginario orrorifico esistente. E forse lo sarebbe anche nella lodevole intenzione di provare a costruire una specie di storia dell'orrore americano, che cerca di rappresentare un po' tutto il male che cova dentro una società che è realmente profondamente divisa, bigotta e dilaniata da ogni forma di odio possibile e immaginabile. Il problema è che c'è Ryan Murphy, il quale ha tradito questo intento dalla prima all'ultima in maniera crescente per dedicarsi a quello che invece è il suo vero passatempo preferito, cioè creare questo immaginario camp sempre più narcisisticamente rivolto verso se stesso. Quindi American Horror Story secondo me non è un horror, e non solo perché non fa mai paura, ma neanche vi crea quel minimo fremito di adrenalina che insomma dovrebbe essere almeno la base per questo tipo di produzione. Sesso, morte, violenza non hanno più la loro valenza liberatoria, inquietante ed avversiva, ma si perdono dentro una confezione magari molto bella, però tutto sommato innocuo. Allora, se fai, e soprattutto che annoia, se fai Glee o Nip and Tuck, che sono, vabbè, questi inner peggior camp possibile immaginabile, allora puoi permetterti di fare quello che vuoi perché magari il pubblico interessa. Però se fai l'horror, non mi interessa se ti chiami Ryan Murphy e se questo è il tuo stile. Da appassionato io mi sento abbastanza preso per il culo, scusate per la parola culo, e non rispettato. E quindi American Horror Story per me non è un horror, perché non ne possiede l'ingenua libertà, non ne ha l'onesta passione e soprattutto lo spietato cinismo. È un prodotto furbetto e disonesto che paradossalmente per me finisce per insomma, diventare peggiore dell'America che critica. E non venitemi a dire che è una geniale provocazione, perché è un po' troppo comodo.
Ok, con una così una nota di disonore per l'uso della parola culo, passiamo alla parola.
Guarda che la parola.
Io pensavo fosse la parola appassionata, che non andava bene.
No,
Ryan Murphy.
No, io mi sono molto offeso, devo dire, dall'uso della parola culo, e a questo punto do la parola a Eugenia.
Allora, io non posso dire che proprio Bebe abbia sbagliato tutto, perché effettivamente American Horror Story non è un horror, non vuole esserlo, ma vuole essere una riflessione sull'horror. Come per American Crime Story, che è l'altra serie di Ryan Murphy che sta andando in onda, la parola chiave non è in horror, ma in American. È una riflessione, American Horror Story, e riflette in maniera estetizzante, e la parola chiave è anche estetizzante, sugli stereotipi, sui topic dell'horror del passato e l'horror contemporaneo. Infatti la serie non per niente si ripete antologicamente ragionando sui luoghi. Cioè i luoghi sono... Scusa però... C'era un palloncino di Hit in sala regia, ve lo dico. Allora, i luoghi sono svuotati della necessità della tensione e sono dei contenitori di topic, appunto, del cinema horror. American Horror Story vuole essere soltanto un frullato di cultura popolare, che poi soltanto, cioè, non è che è una parola tanto adatta, perché è una riflessione veramente postmoderna sull'immagine, sui media e sulla cultura americana contemporanea. L'horror qua è solo una scusa per mettere in scena non tanto dei personaggi ma delle icone. Cioè la scelta di Lady Gaga non è una roba a caso, così come la scelta di Jessica Lange prima. Cioè l'horror qui è svuotato della pesantezza drammatica, è solo un veicolo per comunicare in modo esteticamente più efficace le riflessioni sulla contemporaneità che fa Ryan Murphy e mettere in scena i riferimenti musicali e visivi che gli sono cari. L'horror è solo storicamente il genere che di più fotografa da sempre la contemporaneità, quindi la mette sotto analisi, ed è per questo che Murphy l'ha scelto come veicolo espressivo per ragionare su questi temi. Primo fra tutti quello degli outsider, che sono transessuali, donne di mezza età, falliti e freaks di qualunque tipo, con un riferimento a un mondo gay che sì, effettivamente è il mondo di Ryan Murphy, a cui lui strizza l'occhio pesantemente.
Bene, passiamo.
Mamma mia, che anzi, i palloncini di Hit, questa musica.
Passiamo, beh, ragazzi, la puntata horror stasera si va alla grande.
Alla seconda domanda. Diteci, perché vederla o perché non vederla?
Vado io?
Sì.
Allora, innanzitutto, vederla perché? Perché c'ha una bellissima messa in scena, e questo bisogna essere onesti, una bella regia, una fotografia esaltante, forse veramente una delle più accurate ed evocative della storia della serialità recente. Gli attori sono veramente dei fenomeni tutti, splendide le sigle, alcune trovate che nelle prime tre stagioni ancora funzionano. Però, se siete interessati minimamente al genere, e non ve ne frega un tubo del Murphy Universe, che con tutto il rispetto non è David Lynch, ma neanche un Baz Luhrmann qualunque, il quale almeno faceva dei film divertenti, allora veramente lasciate perdere e dedicatevi ad altro.
Eugenia invece?
Allora, sì, American Horror Story è una serie che ha fatto della ricchezza visiva di citazioni, anche di storyline che si vanno a sovrapporre l'una sull'altra, la sua forza di attrazione e al tempo stesso la sua debolezza più evidente. Questo è vero. Però quest'anno qualcosa è cambiato in meglio e Murphy sembra aver finalmente ritrovato una dimensione migliore, più organica per la sua creatura, soprattutto grazie all'abbandono di quelle storyline adolescenziali che erano comprese nell'universo di American Horror Story e che adesso sono confluite in Scream Queens, e poi anche un po' all'ambientazione a Los Angeles, che ha quel fascino hollywoodiano che non fa mai male. Poi oltretutto, senza più Jessica Lange a fare da centro obbligato di tutte le storyline, che si mangiava la scena e che doveva essere il centro della narrazione in modo che a volte era anche un po' forzato, ogni storia conserva la sua ragion d'essere. Poi vabbè, c'è Sarah Paulson che è sempre meravigliosa e però qui ha un ruolo fantastico.
Non si può.
Io voglio dei minuti in più adesso.
No, non ti darò minuti in più, ti posso dare tanto supporto morale.
Una carezza.
Esatto.
Comunque no, dai, la serie è sempre all'insegna di un citazionismo che è esagerato e la sovrapposizione dei livelli di lettura spesso c'è dei livelli di guardia che sfiorano il didascalico.
Insomma, però... una rottura dei coglioni. Vai avanti, scusa, prego.
Voglio di nuovo degli altri minuti che userò solo per cantare.
Esatto. Come i dogi del resto.
E visto che è la puntata horror del resto.
Però ha una forma molto più raffinata e efficace rispetto agli scorsi anni. Dal punto di vista visivo, se il vostro genere è Bigger is Better, sarete estasiati, perché qua i riferimenti alla pop culture sono infiniti e super godibili. Qua c'è l'Overlook Hotel di Shining, Poltergeist, i film di Foxy Brown, l'estetica anni 80, il look anni 90 di Curtin Love, tutti mescolati insieme in una composizione che si sfiora sempre il camp, però non ci si butta mai dentro a piene mani.
Allora, dico una cosa soltanto, cioè Giulio ci posta. in quest'epoca di pazzi ci mancavano solo gli idioti dell'orrore. E direi che
citazione da Battiato mista horror. Dodi, perdonami, ti ho tirato via la parola.
Perché? Voi ve ne approfittate perché non è venuta mia madre a difendermi.
Allora, dico una cosa, io come moderatore l'unica Murphy che mi piace è la Stout irlandese, e a questo punto potete dirci i vostri voti a questa serie.
Io a quest'ultima stagione do tra il 4 e il 5.
Io assolutamente un 8.
Bene, adesso dovete fare una dichiarazione entrambi sul significato della parola camp.
Il camp di Cervia.
No, il significato della parola camp è l'esagerazione di alcuni stereotipi legati soprattutto. No,
anche,
no.
Soprattutto.
No, è proprio, cioè, caratteri che sono esagerati in ogni suo senso, in ogni loro senso. Cioè, può essere camp qualsiasi cosa.
Sì,
cioè, può essere camp anche una serie che parla di, non so,
di
gente
teenager,
che.
Però, sì, di tendenzialmente cosa. Viene legata molto anche al mondo e all'immaginario visivo.
Bene, grazie mille. Vi interrompiamo alla grande. E non so chi abbia vinto in questo dibattito oggettivamente, so soltanto che Jeb Bush si è ritirato dalle primarie dei repubblicani negli Stati Uniti. Decidete voi chi ha vinto, decidete voi soprattutto dopo aver guardato American Horror Story, che si piglia quindi tra il 4 e il 5. E Eugenia, scusami, mi sono dimenticato il tuo voto.
8.
8, perfetto. Adesso ci ascoltiamo ovviamente un grande pezzo, Gentleman Jesse and His Man I Get So Excited, e poi dopo ritorniamo con la divanata di Serial K, le serie TV in RAI.
Avevo un programma formidabile. Calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero.
Siamo tornati in diretta qui a Serial K, serie TV in radio da Radio Città del Capo. Grande dibattito, devo dire, assolutamente civile, molto ben gestito chiaramente da Dodi, grazie, che ha recuperato la voce dalla settimana scorsa. Invece chi non ha recuperato né la voce né la salute è Giulio Muratori, che è a casa poveretto con una grande febbre, che quindi salutiamo con amore. È la prima puntata, abbiamo già detto, della storia di Serial K senza il nostro regista, diciamo, di fiducia. Però questa sera ringraziamo un'altra volta Michele Pompei, che è qui a fianco a me e che ci sta dando veramente una grandissima mano nella gestione di questa complicatissima, terrificante puntata di Serial K. Partiamo con la divanata e partiamo con un bellissimo titolo che è Penny Dreadful, ce ne parla Bebe.
Sì, allora, questa è una serie di Showtime che riesce a mescolare in maniera piuttosto saggia e anche se un po' furbesca ingredienti horror e mystery con elementi tipici del dramma inglese, quei drammi fatti di tantissima sofferenza esistenziale con tutti i vizi possibili e immaginabili che corrodono il fisico.
La birra soprattutto.
La birra, l'oppio, qualunque cosa. Il cast è veramente sontuoso e c'ha una messa in scena a dir poco impressionante, che in certi momenti veramente rappresenta l'eccellenza. Il pubblico ha risposto in maniera molto positiva e del pilot risulta il più visto del canale. Cosa sono i Penny Dreadful del titolo? Sono quelle pubblicazioni super economiche del XIX secolo che recuperavano vari personaggi di stampo letterario come Dracula, il mostro di Frankenstein e via dicendo, e li facevano sguazzare in questo splatter macabro più estremo.
Sì, era l'equivalente stampato del Gran Guignol.
Sì, più o meno. E, tra l'altro, il teatro compare anche nella serie. Comunque è ambientata in questa magnifica Londra vittoriana sporca e gotica in cui
marcissima,
in cui il sovrannaturale è dietro a ogni angolo, quindi streghe, demoni, vampiri, licantropi si alleano e si affrontano in queste epiche battaglie da cui ovviamente dipende il destino del mondo.
E vince Marino
alla fine. Marino con un pareggio. Lo show sembra una specie di, avete presente la Lega degli Uomini Straordinari, il fumetto, ecco, però meno avventuroso e un po' più nichilista. Tutti i personaggi stanno veramente male da morire, persino quelli che morti lo sono già da un pezzo. Come dire, l'esistenza riesce a ferire tutti, non importa quanti poteri, richieste o capacità straordinarie si posseggano. Penny Dreadful ha un merito, che è quello di non accontentarsi di essere puro intrattenimento, ma si sforza, anche se a volte in maniera un po' didascalica o scolastica, di alzare il livello dei contenuti, col vantaggio non indifferente di avere a disposizione dei personaggi che da almeno un secolo sono stati la metafora di qualunque cosa, quindi l'accettazione del sé, l'ambizione all'immortalità, la solitudine del diverso, la ribellione contro i creatori, l'ubris della scienza, l'ineluttabilità del tempus fugit. Insomma, la morale di Penny Dreadful è che la vita è una merda e il mondo è un brutto posto, però l'alternativa è comunque peggiore, tanto vale cercare di lottare per salvare il meno peggio.
No, ma è un periodo che Bebe vive positivamente.
Sì, sì. Dio quanto amo il nichilismo dei grandi classici della letteratura horror di fine 800.
Esatto, ma adesso sta iniziando ad arrivare alla parte che gli interessa di più.
Comunque, il personaggio, la parte che mi interessa di più è il personaggio di Eva Green, che è quello poi attorno a cui ruota tutta
che
la serie.
Fica, e è fantastica lei.
Sì, la parola fica è proprio perfetta. Devo ammetterlo, la bella parigina raggiunge livelli di recitazione di cui tra l'altro non la credevo capace, perché riesce a essere sensualissima, tragica, folle, dolce, indemoniata, spaventata, e lo fa con una tale naturalezza che ti viene a domandarti perché fino ad ora è sempre stata solo una bravissima con gli occhi verdi e le tette grosse.
Te lo spiego dopo.
Esatto, forse perché le aveva.
Infatti fra un po' arriva la spiegazione, esatto. Sappiatelo, state con noi.
Ma nel frattempo ha imparato a recitare.
No, è bravissima, veramente bravissima, con la B minuscola e la B maiuscola. Comunque nel cast c'è anche Timothy Dalton, che è in Gran Spolvero, Josh Arnett, che è
Timothy Dalton, che ha un'espressione per tutta la serie, però quella
è bella,
giusta.
È bella, Josh Arnett, che l'abbiamo recuperato, eppure Rick Carney, che devo dire ha un personaggio pessimo, che è Dorian Gray, però lui funziona nel ruolo. In conclusione,
io vorrei dire che c'è anche Rose.
Sì, ma c'è un sacco di gente, ho citato i principali. Comunque,
c'è un
per...
sacco di gente bellissimo.
Bella gente.
Un
bella
sacco gente. Di gente, oh raga.
Esatto. Comunque ragazzi, se volete, una serie di grande impatto estetico, ben recitata, bella d'archettona, violenta, psicologica e di atmosfera, allora questo Penny Dreadful merita senz'altro un'occhiata. Eppure abbastanza scollacciata, Eva Green esce in abbondanza, ma che volete di più? Mio voto è tra il 7 e l'8, e se nella terza hanno il coraggio un pochettino di osare qualcosa in più, si rischia il capolavoro. Per ora, guilty pleasure.
Siamo proprio così, arrivati chissà dove, chissà perché, alla spiegazione di quanto ha raccontato Bebe finora, parlandoci di Penny Dreadful e parlandoci di chi è la vera interprete di Penny Dreadful, ovvero Dodi?
Eva Green, anzi Eva Gael Green, che ho scoperto giusto l'altro ieri essere francese ed è la figlia di Marlène Jobert. Oggi
tanto
è una...
perché non lo sapeva nessuno.
No, infatti, manco lei, ha dovuto fare il test di maternità per saperlo. Oggi
sì,
è
ma
una...
dovresti spiegare anche chi è
No, per
Marlène
carità. No, no, che palle, è un'attrice francese, ma per carità, no, la gente vuole che parliamo di gente che le esce, appunto.
Ah, okay. Oh. Ma magari l'è uscita anche lei francese.
Ah, vai a sapere, non abbiamo tempo di approfondire. Chi è Eva Green? Oggi è una 35enne dagli occhi verdi, gli zigomi spigolosi, la fronte ampia e le orecchie un po' flapping.
Con cosa sono le orecchie flapping?
Beh, sono così un po' sporgenti e alari, con un po' di apertura, diciamo.
Sì. Angeliche.
Esatto. Io comunque vorrei capire come fai a guardare Eva Green e vedere come sono fatte le sue orecchie.
Perché Dodi è una persona integra.
Esatto, e moralmente integra soprattutto.
Infatti non ha detto che ha le tette grosse, scusa Dodi, ma andava detto.
Aspetta che ci arrivo, ma ti pare. Comunque so questo sguardo da femme fatale alla cena di gala, che però ha appena annusato un peto. Ed è diventata popolarissima già col suo primo ruolo, uscendo la qualunque e soprattutto quelle meravigliose ed enormi tette in quel capolavoro di noia e supponenza sullo sfondo del dannosissimo 68 parigino che è The Dreamers, che a mio modestissimo avviso è il peggior film di Bertolucci.
Non hai mai visto La Luna?
No, sì, comunque
è molto brutto, quello è molto brutto. Cioè, ha un merito quel film, però, che ha lanciato Michael Pitt, che poi abbiamo ritrovato splendido James Dharmody in Boardwalk Empire.
C'ha anche degli altri meriti, però lasciamo
due
stare.
Ne ha di meriti, esatto. Almeno due.
Esatto. Torniamo alla simpaticissima Eva Green, che la fama ha subito catapultato nelle vesti di Bond Girl in Casino Royale, dopo che era apparsa al fianco di Orlandone Bloom e di Liam Mone Neeson nelle Crociate di Ridley Scott. Poi si è barcamenata fra titoli mediocri come Womb, come Cracks, e il ruolo di sorella stronza di Re Artù in quella atrocità che è Camelot. Poi ha ripreso quota...
Ah sì, terrificante.
Mamma mia, ragazzi.
Terrificante.
Ma dai, comunque il percorso classico dell'attrice europea a Hollywood. Cioè, sì. Prima ti fai la merda, poi magari ti salta fuori qualcosa. Di buono.
Infatti poi ha ripreso quota con un film abbastanza particolare che è Perfect Sense con Ewan McGregor, che è la storia d'amore in un mondo che è alle prese con un'epidemia che fa progressivamente perdere alle persone l'uso dei sensi, molto interessante. Poi Dark Shadows, è vero,
molto. Detta così per esatto. Niente.
Poi è stata in Dark Shadows di Tim Burton, dove, cito dal blog Stanze di Cinema, sembra dimostrare che oltre alla bellezza indecente che convinse Bernardo Bertolucci a lanciarla in The Dreamers, c'è anche un'attrice. Sarà, ma per ritrovare i fasti di un tempo, Eva Green, che è una persona scaltra, sa che c'è una sola strada, ossia regalare al pubblico le sue tette sode e generose. Ed ecco allora che Robert Rodriguez e Frank Miller la scritturano per interpretare Eva Lorne, Sword, cioè La donna per cui uccidere di Sin City, che è davvero una nuova svolta nel percorso di Eva Green. Poi da quel momento arrivano altri ruoli importanti come in 300 L'alba di un impero e nel western danese Salvation, e poi è stata consacrata nel mondo seriale con Penny Dreadful, che è uno dei titoli più hype del momento, come abbiamo appena sentito da Bebe.
Ma la svolta del film di Sin City è perché lei esce in bianco e nero.
Esattamente, esattamente.
Sì, è una variazione sul tema importante nella sua carriera.
In bianco e nero vengono meglio.
Sì, le diamo un 7,5 a Eva Green. Come avrete potuto intuire, a parte le tette, non è che ci vada proprio pazzo, per carità, averne, però non me la sento di spingermi oltre.
Prendo io.
Esatto. Beh, insomma, io mi sarei spinto assolutamente oltre. Comunque adesso ascoltiamo The Only Ones, The Happy Pilgrim, e poi torniamo con Siete tutti Terranova, una in assoluto. Volano 5 alti, li avete appena sentiti, si aprono delle birrette, tutti contentissimi. Qui a Radio Città del Capo ci ascoltiamo il prossimo pezzo e poi torniamo con Terranova.
Welcome to Terranova.
Eccoci, siamo tornati live come sempre qui da Radio Città del Capo. Serial K vi dà di nuovo il benvenuto a Orrore Umano, il nostro episodio dedicato alle serie horror, e adesso parliamo di una serie che è stata un pochino oggetto di discussioni qui in redazione, perché questa è la rubrica dove le serie fanno schifo, e invece Eugenia affermerà il contrario di un titolo che è Zeta Nation.
Che però fa schifo.
Io rivolgo i miei minuti.
No, niente minuti.
Comunque no.
Zeta allora... sta per schifo, tra l'altro. Allora, Zeta Nation.
Schifo. Sì. Allora, non stiamo parlando di sicuro di una serie quality, però Zeta Nation non ne ha neanche l'ambizione, ma proprio neanche ci prova, perché la Z sicuramente sta per zombie, ma anche per cinema di serie Z, che è quello in cui la Asylum, che è il produttore di questa serie per sci-fi, si è specializzata da tempo. Qualcuno di voi ha visto e si ricorda sicuramente Sharknado.
1, 2, 3.
Esatto. Ecco, Asylum è questo. Pochi soldi, o comunque per dire, qui ce ne sono un po' di più, però sono stati usati con molta parsimonia.
Li hanno spesi in birrette quelli che c'erano.
Esatto.
Quindi.
Buoni pasto della Day.
Tante idee balzane e un sacco di voglia di prendersi poco sul serio. Perché Zeta Nation è creata da Carl Schaefer e Craig Engber ed è ambientata 3 anni dopo l'Outbreak Zombie.
Che hanno già due nomi che sono veramente
complicati,
impegnativi.
Esatto. Sì. Protagonista è un gruppo di soldati messi insieme un po' alla buona con quel che rimaneva: due scatolette di tonno, avanzi del sugo, queste cose qua, che deve portare in un laboratorio in California il carcerato Murphy, che è l'unico portatore del vaccino contro l'epidemia.
Ma è quello di sì. American Horror Story.
Stasera è una serata Murphy.
Gran
balle.
Murphy è reputato. E i militari sono guidati da un militare nerd che si collega con loro via satellite in quanto unico superstite di una base artica. Capirete che la storia è quella di un videogioco e la trama è esattamente esile quanto quella di uno sparatutto. Ci sono però zombie radioattivi, orsi zombie, donne che partoriscono zombie, zombie che rispondono a comandi telepatici, persino uno tsunami.
Persino.
Ha detto persino, giuro.
Oh, ma era fatta apposta! Uno tsunami e uno tsunado che spara sulla città cadaveri anziché squali. Cioè, quindi, io penso di essermi spiegata, perché accanto agli zombie, cioè, ho già detto zombie prima, troviamo ogni tipo di personaggio che è possibile inserire in un day after movie, dai banditi ai cannibali, mercanti d'armi, sette religiose, comunità di sole donne, scienziati pazzi, qualsiasi cosa. Zeta Nation può passare per il fratello scemo di The Walking Dead, però secondo me è più che altro quello intelligente.
Anche perché hai parlato di The Walking esatto. Dead come intelligente.
Il problema è una questione
ragazzi,
di famiglia.
Non vorrei essere i genitori di sti due qua, veramente. Terribile.
Ti paresti dei problemi.
E il problema
patrimonio genetico, marcio.
Forse il papà è Ash. Ma ci arriveremo.
No. Allora, io sinceramente non l'ho ancora capito. Sicuramente è il fratello onesto, nel senso che The Walking Dead si spaccia per intelligente, questo non
beh, giusto,
si spaccia per intelligente.
Quello onesto e l'altro spaccia, perché del
esatto.
resto...
È pure intrattenimento senza freni, pieno di citazioni per amanti degli zombie e un'orgogliosissima regia da B-movie, per cui preparatevi a un delirio di close-up, zoomate, sangue finto, tutto tenuto insieme da una fotografia che è abbastanza orrida. In sostanza è un fanservice che diventa serie TV. Non si preoccupa della sceneggiatura, non si preoccupa della caratterizzazione di personaggi che un giorno sono in un modo, il giorno dopo sono in un altro, non gliene frega niente. E anche però ci sono un paio di personaggi, che uno è Galeotto Murphy, l'altro è il dottore spacciatore, che sono meravigliosi. E ovviamente però arrivate alla seconda stagione, con una terza già confermata, è un giochino che un pochino stanca, perché questa creazione artificiale di un fascino trash, dove di solito il fascino trash è genuino, a me sinceramente l'ha fatta abbandonare, perché a parte una stagione sovraffollata di cose migliori, ti regala delle onestissime risate, ma sono indecisa sul fatto che riesca in questo giochino di costruire il trash a tavolino. Però per me il voto è comunque 6, perché non sarà la mia serie preferita, però io l'ho anche abbandonato un po' a malincuore.
Ragazzi, è il primo 6 di Terra Nova.
È il primo, forse,
io sono
sì.
scandalizzato.
No, in effetti è. Credo che sia la prima volta che si raggiunge la sufficienza a Terra Nova, però dai, a Z Nation quasi quasi glielo si può anche.
Ma diamo.
Invece parliamo di un altro titolo che si chiama South of Hell, è l'ennesimo tentativo di rilanciare l'ennesimo tentativo di rilanciare la carriera di Mena Suvari, di Mena Suvari, che dalla pioggia di petole di American Beauty oggettivamente non ne ha più azzeccata neanche una, e anche questa volta ha fatto un viaggio all'inferno e è stata massacrata. Una serie probabilmente che non verrà, non so neanche mai più distribuita, neanche dopo, verrà cancellata.
Bruciano tutte le copie.
E tra l'altro con ragioni grandi oggettivamente, come meteoriti, perché ormai le serie TV sono diventate un po' come l'appello a scuola, no? Chi è fuori senza giustificazione piglia la nota. E quindi ci stanno provando un po' tutti, però ancora le sorprese secondo noi non sono ancora finite. Ambientata in Texas, a Charleston, che è un posto tremendo perché ha la più alta concentrazione di chiese negli Stati Uniti, ci parla di Maria.
Cioè, ma io va? Comunque chiarirei questa cosa, che è un posto tremendo perché ci sono tante chiese.
No, no, è proprio conseguenziale la mia affermazione.
Ah, ok.
E lei, guarda caso, si chiama Maria, il suo fratello tossico se la passano tra furtarelli, truffette e qualche esorcismo qua e là. Solo che Maria vive con un demone dentro, impiantato dal gentilissimo padre Santone, ogni tanto si sdoppia, nel senso che le vengono gli occhi verdi e i denti marci, e fa cose tipo camminare sulle pareti. Il problema è che sono cose che Linda Blair già faceva egregiamente 40 anni fa, facendoci tra l'altro vedere anche le tette su Playboy, cosa che noi abbiamo apprezzato fin da subito. E così, tra un diavoletto incazzato, due pacche tra mostri, la serie scivola via come dei rognoni marci cotti un pochino nella cipolla.
Che però non sono male i rognoni
no, marci. No, i rognoni marci non sono male, perché il cosiddetto maestro dell'horror, Eli Roth,
molto cosiddetto,
non aggiunge nulla ad una ricetta ormai veramente trita, ritrita e vista millanta volte. Chiama un po' di amici in TV, tra cui Ty West, grande personaggio, regista di un film bellissimo che vi consigliamo, si chiama The Sacrament.
Non è vero.
La figlia di David Lynch, responsabile di un crimine contro l'umanità che è Boxing Elena, e fa un prodotto scadente, ridicolo, ed è il furbissimo omaggio a Non ho nulla da dire, però lo dico con tutta una serie di furbate e di piccole invenzioncine. Perché Eli Roth è un pochino il figlio generazionale di Quentin Tarantino, fa parte dello Splat Pack insieme a Rodriguez, Rob Zombie e altri, ha surto le cronache con Cabin Fever e Il Bel Hostel, che oggettivamente gli va riconosciuto, sì. È molto bello. Ha poi completamente perso la strada e tra produzioni fallimentari e progetti mediocrissimi come Emerald Grove vive di rendita, osannato da quella Hollywood che si vergogna a dire che le produzioni trash hanno veramente rotto il cazzo, e quindi facciamo sta roba qui. E la mena l'ha scazzata ancora, e sia che l'anagramma di Mena è Amen. Quindi voto 4-, basta con gli attori infilati a forza nelle serie, basta davvero, e soprattutto basta con il trash intellettuale, avete oggettivamente rotto i coglioni.
E soprattutto Mena la Mena.
Esatto, ci ascoltiamo We Are Gonna Rock di Los Lobos e poi torniamo con le nostre caramelle da uno sconosciuto.
Alle morbide frugioi tu resistere non puoi. Devi masticar.
Torniamo in onda con Caramelle da uno sconosciuto, e prima di dare la parola ai nostri redattori per le ultime serie, quelle che vi consigliamo, volevo dare un altro consiglio al nostro Giulio Muratori, che è quello di leggersi bene il Jobs Act, perché dopo questa grande prestazione di Michele Pompei in regia gli arriverà verosimilmente una raccomandata degli avvocati Solazzi e Germano, con cui gli verrà comunicato il licenziamento da Serial K.
Ciao Giulio!
Non è vero, ovviamente. Ciao Giulio. Iniziamo con i nostri consigli della serata. Sono due serie molto molto interessanti. Caramelle da uno sconosciuto, parte Bebe e poi seguire Eugenia.
Allora, Ash vs Evil Dead. L'avevamo annunciata come una delle serie più attese dell'anno, e a visione avvenuta non possiamo che confermarvelo. È una figata pazzesca, divertentissima, palpissima, granghignolescamente spettacolare. La coppia Raimi Campbell torna più forte e più unita che mai, e regala ai fans veramente un prodotto che non puzza solo di bieco operazione commerciale come si poteva temere, ma dà sempre l'impressione di essere in primo luogo qualcosa di genuino e veramente amato. La storia, per chi non lo sapesse, costituisce l'ultimo episodio della saga iniziata ormai 35 anni or sono, con quel pilastro della storia del cinema che è stata La Casa, seguita poi anche da quel capolavoro dell'Armata delle Tenebre. Raimi con quella trilogia riscrisse veramente le regole dell'horror, le aggiornò a logiche postmoderne, in anticipo di 20 anni su chiunque, e riuscì a terrorizzare e al contempo divertire milioni di fans. Il titanico Bruce Campbell torna ad indossare i panni di Ash, il nostro cacciatore di demoni preferito, con tutta la sua spocchiosa spavalderia, il suo humor tamarro e soprattutto il suo braccio motosega.
Lo humor.
Cioè, è arrivata la webata,
ma se non arriva...
Ma ultimamente sta studiando troppo.
Era riuscita a dire grand guignollesca, non ci sono riuscito io.
E sono crollato su humor, va bene. Comunque, Campbell secondo me raggiunge forse i vertici della sua carriera e riesce a dare anima e corpo a un personaggio che lo ha reso veramente immortale. Ash adesso è invecchiato, ha la pancera, questo bulbo da Elvis maniaco meraviglioso, puzza di acqua colonia che sembra comprata da Apu dei Simpson.
Un bulbo molto da Lansdale, tra l'altro.
Molto Lansdale, però ha una cartola pazzesca, ragazzi. Spacca il culo ai demoni come se non ci fosse un domani, e lui che è tornato indietro nel tempo sa cosa significa non avere un domani. Raimi orchestra il tutto con una maestria che pare dilettantismo allo sbaraglio. Nulla sembra avere un senso e tutti sembrano fare il cazzo che vogliono, eppure tutto funziona alla stragrande. La storia ha il suo sviluppo, i personaggi hanno il loro percorso, i demoni cadono come vecchiette sul ghiaccio in inverno. E soprattutto noi spettatori ci divertiamo veramente come dei pazzi. Anche la realizzazione è geniale, perché Raimi ha l'intelligenza di non voler sbalordire con computer grafica ed effetti super speciali, e lui in realtà sarebbe in grado di farli. Invece crea questi effetti che, pur essendo il risultato di tecnologie che, paragonate a quelle che aveva all'epoca, sembrano aliene, ti fanno respirare quell'odore di plastilina, succo al mirtillo, computer grafica fatta col pen del Commodore, che ti si bagnano gli occhi e veramente anche le mutande. Non aspettatevi l'horror degli spaventarelli,
vabbè, la Finkbrau qui vola,
quindi non aspettatevi l'horror degli spaventarelli, delle atmosfere cupe macabre, della metafisica alla Dario Argento.
Qui ci sono... qua non la scrivere mai sul tuo profilo su Tinder.
Non lo scrivo.
Mutate con bruscate.
Comunque qui ci sono sbudellamenti, massacri, demoglobina, vagoni. Però sempre per divertire, mai per inquietare.
Demoglobina è bellissima.
Quindi prendetevi la vostra bello six pack di birra e Finkbrau, tutto junk food che riuscite a rimediare, e sparatevi la serie magari con qualche amico e con tutta la leggerezza del mondo, vi giuro che sarete ripagati.
Voto
8.5, operazione di nostalgia assolutamente riuscita. Ash rules.
Dopo Ash contro Evil Dead versus Evil Dead, che oggettivamente è una piccola chicca di serial K di questa sera, parliamo di una serie che è Scream Queens, molto controversa, come molto spesso Eugenia presenta le sue serie. Vogliamo soltanto ringraziare
perché è un modo carino per dire Eugenia presenta sempre le serie di me.
No, assolutamente, anzi è stata un'iniezione di novità straordinaria nella nostra redazione. Questo perché la settimana prossima forse viene sua madre. Comunque, saluti ad una community alla quale vogliamo molto bene, che è Scream Queens Italia. Abbiamo promesso che ne parleremo bene, e in effetti ne parleremo bene, vero Eugenia?
Sì, perché se io mi riallaccio al tema di American Horror Story, come dicevo prima.
Non puoi.
Io ho ancora dei minuti. Se American Horror Story comunque in questa stagione ci sta regalando quel cambio di rotta di cui parlavo prima, è merito anche del fatto che appunto Scream Queens ha raccolto il lato più slasher, adolescenziale e parodico. Da un punto di vista stilistico, uno lo può considerare come parte di una trilogia.
Parodico è quella che fa le ricette.
Parodica. E è parte di una trilogia, cioè le tre creature di Ryan Murphy di questa stagione, quindi anche American Horror Story Hotel e American Crime Story, non sono ufficialmente pensati per essere un unico progetto, però a tutti gli effetti sono una specie di mostro a tre teste che in Scream Queens ha la sua anima più teen horror. Scream Queens è un omaggio scatenato agli horror teen movies americani, che rimescola la tradizione del genere con la parodia e il citazionismo alla Scream, il film, non la serie TV che fa schifo. E dei riferimenti continui...
Fa schifo anche la serie.
Fa schifo. E riferimenti continui alla pop culture americana, che va dalla fine degli anni 90 fino alla contemporaneità. La trama è essa stessa un cliché, un mistero iniziale, un campus in cui impaffa un serial killer, ma soprattutto la KKK Tau.
Mitica!
Sorority guidata dalla perfida Chanel, che è una bravissima Emma Roberts, che è la mean girl per eccellenza, incarnazione della basic bitch, che governa con un pugno di ferro insieme ai suoi trapiedi Chanel numero 2, Chanel numero 3 e Chanel numero 5, perché di Chanel numero 4 si sono perse le tracce. Le regole della KKK Tau sono: mai entrare in una stanza senza bussare, al martedì ci vestiamo solo di rosa, gambe sempre depilate e lampade almeno 2 volte la settimana, e da Starbucks si ordina sempre, proprio da basic bitches, pumpkin spice latte bollente senza schiuma. La confraternita è il teatro ideale per tutte le esagerazioni, appunto camp, tipiche dello stile di Ryan Murphy. Ci sono adolescenti che dormono con una motosega sotto il letto, donne delle pulizie bruciate nell'olio bollente, mascotte della scuola assassine, una sosia sorda di Taylor Swift decapitata con un tosa erba e perfino Jamie Lee Curtis, la regina di tutte le Scream Queens, che qui fa una preside dalle battute spietate che ricorda un pochino l'insegnante di ginnastica di Glee che tutti noi conosciamo, su Sylvester. Ci sono doppi e tripli livelli di lettura, battute spietate, spesso gratuitamente caustiche in questo show, e sono la sua cifra stilistica, e che migliore, si fa ancora più esagerata di episodio in episodio. Qua secondo me Murphy dimostra più che in ogni altra serie, più anche che in American Horror Story, il fatto di essere uno scrittore veramente marketing oriented, che crea dei prodotti che nascono già con una mentalità metatelevisiva. Quindi non solo i riferimenti che tu puoi cogliere quando guardi lo show, ma anche il quoziente di citabilità posteriori della serie stessa, e che diventa un instant cult, perché ogni episodio ha delle one liner che sembrano pensate per essere twittate, scene che sono praticamente già a misura di GIF animata, e un sacco di momenti divertentissimi e di facilissimo consumo, che però, come è nello stile di Murphy, toccano dei topic caldissimi come genere, sessualità, razza e classe, perché Murphy ama i loser e ci ha fatto pure i soldi grazie a lì.
E lei è un cretino.
Insomma,
ma
voto...
possiamo chiedere a bocca bebe? Comunque il voto per me è 8, perché se sapete stare al gioco senza preoccuparvi troppo della continuity, è veramente una serie molto divertente.
Oh, mi hai fatto venire voglia di vederla.
Guarda,
ma ti piace?
Ma tutte le volte Eugenia ci fa venire voglia di vederla.
Ma perché io ho... frega, ma perché frega. Io ho gusto.
Tutte le volte Eugenia ci fa venire voglia. Comunque vi ricordiamo che ovviamente torniamo il 29 di febbraio con una puntata veramente veramente demenziale, dal titolo Male Mi Bruce Lee, dedicata alle serie action. E
io non ho capito.
Come non hai capito? Male Mi Bruce Lee.
Ah, ok.
Vedi? Vedi? Questi sono il livello delle redazioni radiofoniche oggi. No, ovviamente noi torniamo anche domenica prossima, 28 di febbraio, perché c'è un appuntamento importantissimo che è Festivi Seriali all'Off di Chinodromo, dalle ore 14 alle ore, a grandi linee, forse 22, tutta la serie, tutti i 7 episodi di Black Mirror, il grande festival che è organizzato da Serial K insieme a Seriangolo.it, Radio Città del Capo e Chinodromo. Vi presenterà appunto in questo caso Black Mirror, una delle serie più belle forse di sempre, una delle serie comunque più importanti degli ultimi anni, insegnata in ogni università. Se non avete una laurea, prendetela e andatevela a studiare. E in ogni caso vi aspettiamo, ingresso gratuito con tessera Ikes, birrette a Baluz da tutte le parti, film brau che vi uscirà da tutti i pori. Domani sera in diretta
non
alle
dire
10...
così che a Chinodromo non sarà un film brau,
comunque ci deve pagare la film brau,
la film brau deve iniziare a pagare.
O almeno darci delle latte.
No, vi aspettiamo ovviamente.
A sua scelta.
Ma pagarsi ovviamente in birra, intendevo.
La giornata ovviamente funzionerà come le altre volte. Questo è il quarto appuntamento di Festivi e Seriali. Quindi ogni due puntate una pausa dove potrete mangiare, bere, dormire insieme a noi di Serial K. Che appunto, confermo un'altra volta, vi aspettiamo il 29 febbraio con Male Mi Bruce Lee, l'episodio action. Grazie mille, davvero grazie, grazie mille. Oltre a Radio Città del Capo, a Michele Pompei che ci ha fatto da regista ad interim questa sera. E grazie a Dodi Germano, Eugenia Fattori, Benedetto Solazzi. Grazie a tutti e buonanotte da Tommaso Gavioli che vi sta parlando.
Ciao Giulio, è stato bello averti.
E soprattutto grazie Giulio, e ripigliati, perché insomma Michele bravo, molto bravo, però Serial K assolutamente ha bisogno di Giulio Muratore. Buonanotte a tutti, grazie.
Ciao.